per la rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano, questa mattina parliamo di architettura moderna.
Buongiorno amici di Radio. Continuiamo il nostro bellissimo percorso nel mondo dell'architettura del XX secolo e quindi in tutti quei percorsi guidati dalle strutture che sono state realizzate. Abbiamo visto come pian piano le strutture stanno iniziando a prendere forma e abbiamo visto proprio come nel 1800, intorno al 1800, sono iniziate a instaurarsi delle nuove strutture in ferro. E proprio nel 1845 furono introdotte le coperture in lamiera ondulata. Le costruzioni espositive avevano altri compiti, diciamo che si seguivano altri criteri progettuali. Essenziali in esse non erano la copertura di grandi luci e una lunga durata, ma i brevi tempi di costruzione e i costi molto molto ridotti. Per la Great Exhibition, che venne costruita nel 1851 a Londra, nel Parco Hype, il progettista Joseph Bartrox progettò proprio il Crystal Palace con numerosi elementi di serie assegnati. Il principio del reticolo con un modulo che era 24x24 metri consentì proprio una prefabbricazione razionale. Era proprio semplice il montaggio, la tecnica costruttiva era largamente meccanizzata. La macchina per le traverse di finestre di Bartrox produsse elementi costruttivi con metodi industrializzati. Il lungo allineamento di componenti identici conferiva un carattere inconsueto alla costruzione, che inoltre, sotto la guida di Jones, che era stato proprio colui che aveva guidato anche la prefabbricazione, questa struttura era stata verniciata usando uno stesso colore per le parti dello stesso tipo, quindi giallo per i pilastri, azzurro per le lastre e rosso per le travi di copertura. Cosicché i tre colori primari, rosso, giallo e azzurro, venivano usati in un rapporto di 5:3:8, come aveva proprio suggerito Field, che è colui che nella sua cromatografia nel 1825 aveva appunto spiegato il modo in cui andavano ad essere verniciati questi elementi strutturali. La costruzione non era del tutto sicura, infatti in seguito un'ala crollò. Tenete presente che ovviamente si stava avvicinando questa nuova era delle costruzioni in ferro, quindi non si aveva grandissima esperienza. Crollò perché i collegamenti dei singoli componenti non erano realizzati mediante adeguati sistemi di accoppiamento meccanico e mancava inoltre un'effettiva controventatura. All'epoca, infatti, i problemi statici delle strutture a scheletro non erano stati ancora pienamente chiariti. Robert Mallard, ingegnere, non nasconde le sue preoccupazioni. Un pomeriggio, in una delle giornate estive più calde del 1851, avevamo avuto modo di studiare attentamente gli effetti della dilatazione sotto il calore solare sullo scheletro dell'edificio. Potemmo accertare che all'estremità ovest, nonché nelle parti anteriori della galleria, nella navata, cioè proprio laddove le colonne sono più lunghe e dove si riscaldano maggiormente, già all'altezza del piano primo, queste si erano scostate dalla verticale di circa 2 pollici. Senza l'aiuto di adeguati strumenti non ci fu possibile osservare se vi fossero stati cambiamenti nelle doppie colonne d'angolo della navata trasversale e di quella longitudinale. La loro rigidità e probabilmente anche altre cause hanno apparentemente permesso di resistere alla spinta e di trasmetterla agli angoli più estremi dello scheletro. Guardando la galleria ovest, piena di gente, e a tutta la larghezza della navata, oltretanto affollata, e pensando alle potenti forze trasversali che in quel momento agivano in un gioco invisibile sul fragile telaio, ci rendemmo chiaramente conto che l'ignoranza era proprio una benedizione. E quindi tutta questa struttura era potenzialmente bellissima, ma anche pericolosa. E quindi non toccarono di queste riflessioni. C'era Baker che era affascinato dall'ampia luce della navata longitudinale. Il suo sguardo era attirato proprio attraverso l'alto. Non sapevamo se il tessuto galleggiasse sopra di noi, a 100 o a 1000 piedi, se il soffitto fosse piatto o formato da una quantità di piccole coperture parallele. Manca infatti completamente quel gioco di ombre che solitamente aiuta lo spirito a capire l'impressione del nervo ottico. Se lasciamo scendere lentamente lo sguardo, esso incontra le lastre discontinue, verniciature di azzurro a intervalli di tempo più ampi, poi sempre più ravvicinati, poi interrati da una luminosa striscia di luce, infine fuggenti in uno sforzo lontano in cui ogni corporeità, la stessa linea, svanisce e dove resta soltanto il colore. Ci orientammo in un primo momento alle pareti laterali, cercando nel mare di tappeti, tessuti, peli di animali, specchi e migliaia di altri drappeggi. Un'unica colonna libera, così snella da non sembrare in grado di reggere un carico, ma soltanto di soddisfare il bisogno visivo di un elemento portante, misurando proprio la sua bellezza e la sua, diciamo, passante, seguace forma. E poi guardavi la prima, la seconda, la terza. Questo era il gioco delle strutture in ferro, bellissime strutture. Il Crystal Palace londinese servì proprio di modello all'esposizione industriale del Monaco del 1854. Anche in questo caso occorreva costruire tutto in tempi brevissimi. Infatti la struttura è meravigliosa, era un capannone espositivo caratterizzato proprio dalla semplificazione e riduzione delle dimensioni, e che doveva inoltre, a differenza di quello londinese, rimuovere nel sito dopo la manifestazione ed essere proprio ulteriormente utilizzato, quindi permanere lì. Il capannone di Monaco si distingueva per numerosi perfezionamenti costruttivi. In esso, per esempio, le travi reticolari erano collegate ai pilastri mediante proprio sistemi di accoppiamento meccanico. Anche la soluzione formale delle facciate era più convincente. Il sistema reticolare non era scomposto mediante colonne intermedie, solo apparentemente portanti, e la struttura rimaneva chiaramente leggibile. Come già a Londra, colpiva la gracile leggerezza dell'opera. Che cos'è la monotona tradizione della pietra e delle travi a fronte della magica crescita di queste colonne slanciate? Il Dio che ha lasciato che il ferro si formasse non ha voluto schiavi, ma grandiose esposizioni industriali. Ma anche nei grandi capannoni espositivi le strutture portanti scomparivano sotto ogni sorta di ornato, facciate di pietra applicate e portoni monumentali. La costruzione in ferro a vista, sviluppata conformemente alla caratteristica del materiale, si limitava a ponti, fari e altre opere di ingegneria. Quindi in questo momento vediamo la costruzione e la realizzazione di queste magnifiche opere in ferro, che ovviamente continueremo a trattare. Grazie a tutti gli amici di A Radio. Buona giornata.
Avete ascoltato una rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano.